Ave Maria, cari amici del sentiero Mariano Serafico, ben trovati in questo appuntamento e vogliamo continuare a considerare i misteri della spiritualità francescana, i misteri della vita di nostro Signore Gesù Cristo nella spiritualità francescana del padre Ciccarelli. Abbiamo visto come nostro Signore Gesù Cristo ci dà la via per imitarlo. E vogliamo vedere oggi come tutta la nostra vita è un po' una prefigurazione di quello che è vissuto e quello che il nostro Gesù Cristo ha vissuto che vuole portarci. Scrive il padre Ciccarelli che tutta la nostra vita, nei suoi vari stati, è tutta prefigurata nei misteri dell'umanità di nostro Signore Gesù Cristo. Gesù vive non per sé solo, ma come capo della Chiesa, e quindi anticipa gli stati di vita di coloro che saranno membra del corpo, della carne. Quindi i misteri di Gesù sono modi di essere a cui dobbiamo partecipare, come dei quadri bellissimi, di incomparabile bellezza, eseguiti dallo Spirito Santo, che in qualche modo, per l'azione dello stesso Spirito Santo, con la nostra volenterosa corrispondenza, dobbiamo riprodurre in noi. Completo nella mia carne ciò che manca i patimenti di Cristo, dirà San Paolo Apostolo. Quindi dobbiamo riprodurre in noi per diventare all'immagine, conforme all'immagine del primogenito Gesù Cristo, sul quale siamo stati modellati da tutta l'eternità. Quindi un po' la nostra vita terrena non diventa altro che un realizzare quel fine per cui siamo stati creati, quell'immagine, realizzare quella piena somiglianza su quell'immagine che è stata la nostra forma. E per noi non c'è altra scuola, non c'è altro ideale a cui tendere se non Dio per la nostra strada, la nostra via. Ma chiaramente, in quanto Dio non è imitabile, perché è trascendente completamente, infinitamente trascendente, ma è imitabile in quanto, avendo assunto la nostra natura umana, ha tradotto in espressioni umane, per così dire, le sue inarrivabili e incomprensibili perfezioni divine. Estote perfecti, sicut perfecti, Pater vostro in cielo, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Bene. La mia santificazione, la mia perfezione, la mia vocazione, il mio ideale è raggiungere la perfezione, la conformità a Dio. Ma pensando l'infinito, il trascendente, come posso realizzare questo? Bene, Gesù Cristo, assumendo la nostra natura umana, vero Dio, diventando anche vero uomo, ci dà questa possibilità. Quindi ogni mistero di Gesù Cristo racchiude un suo insegnamento, che ha una luce particolare e ci educa alla vita in Dio, ci ammaestra in tutta la sapienza per rendere ogni uomo perfetto in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi in ogni mistero troviamo in Gesù Cristo l'origine e la ragione e rende intelligibile la nostra vita nella sua realtà soprannaturale. Ecco che ora la predestinazione di nostro Signore Gesù Cristo alla gloria eterna trova spiegazione. La predestinazione della nostra vita, che è inclusa nella sua predestinazione, quelli che ha preveduti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, nostro Signore Gesù Cristo, scrive San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo ottavo. Allora ecco che vediamo che il mistero dell'incarnazione di Gesù Cristo, l'unione della natura umana con la natura divina, nella persona del Verbo, ha il suo fondamento e diviene così a noi conoscibile l'elevazione dell'umanità nostra all'unione con Dio. Quindi il Padre rivela il suo amore, mandando nel mondo il suo unico Figlio, affinché noi, per mezzo di Gesù Cristo, abbiamo la vita e la vita eterna. La passione di Gesù Cristo, allora comprendiamo la necessità e il valore della sofferenza per entrare nella gloria. Alla luce arriviamo attraverso la croce, ad crucem ad luce. Ecco che il dolore diventa conseguenza del disordine portato dal peccato e diviene in Gesù Cristo la sofferenza. Ecco che anche per noi, per mezzo di Gesù Cristo, ricompone quell'armonia spezzata dalla ribellione di Dio. Ecco che il mistero della morte di Gesù Cristo richiama e rischiara l'enigma della nostra vita, e ci ridà in Gesù Cristo la vita. La gloriosa risurrezione di Gesù Cristo preannunzia e contiene in germe la nostra vittoria sul demonio, sul mondo, sulla carne e la nostra risurrezione. E il trionfo, la trionfale ascensione di Gesù Cristo al cielo, che fa siedere l'umanità alla destra del Padre, lui che è il capo, domani ci saranno anche le membra. Lui che è il capo nella gloria e nella beatitudine eterna, tra gli splendori del cielo, attende il compimento che anche tutte le membra del corpo mistico raggiungano la loro missione, il loro fine. Ecco che allora alla scuola serafica di San Francesco, con lo spirito di sapienza, con l'intelletto spirituale, bisognerà dunque conquistare quell'intelligenza dei misteri di Gesù Cristo per entrare nel disegno di Dio e attuarlo. E realizzare la nostra santificazione con che cosa? Con una perfetta conformità a Gesù Cristo nostro Signore. Adesso vediamo quello che era realizzato con l'aspetto statico della nostra conformità a Gesù Cristo. Vediamo quello che diventa la conformità a Gesù Cristo con l'aspetto dinamico o mistico. Visti i misteri di Gesù come contemplati nel loro aspetto statico, cioè oggetto di meditazioni e di adorazioni e di culto, ecco che se consideriamo Gesù Cristo come capo del corpo mistico, come il primogenito tra molti fratelli, quando si arriva a vedere prefigurata nella sua vita quella di ogni di noi e a comprendere la necessità di partecipare ai suoi misteri, cominciamo ad andare oltre quell'aspetto statico e si intravede quello che è l'aspetto dinamico o chiamato anche mistico. Perché nel disegno di Gesù Cristo, nel disegno di Dio, i misteri di Gesù Cristo sono i tipi, gli esemplari della nostra vita cristiana. Ma non sono tipi o esemplari che rimangono del tutto al di fuori di noi, come qualsiasi altro modello di fronte al cui ci mettiamo per contemplarlo, per ammirarlo. Altrimenti, se così fosse, noi dovremmo cercare di avvicinarci ad essi, a riprodurli, solo per virtù nostra, solo con le nostre forze. Mossi dall'istinto, mossi dall'imitazione, ma non è sufficiente, non è così. I misteri di Gesù Cristo sono nel senso più reale e concreto la sorgente della vita cristiana, perché sono esempi e sono sorgente di forza. Non la semplice forza dell'esempio, cioè quella specie di suggestione che esercita su di noi un grande fatto movente, muovendoci all'imitazione, ma solo una forza più intima, reale, perché ci muove ad aderire a Gesù, un influsso potente, soprannaturale che ci conduce, purché non poniamo resistenza. Ecco che ci porta a quell'orbita di Gesù, quell'atmosfera con cui egli vive, creando in noi la possibilità e anche la capacità di rivivere la sua vita e i suoi misteri fino a farli nostri. Bene, questa forza, questo influsso si chiama grazia di Gesù Cristo. Quella grazia che lui ci ha meritato, con la sua passione, morte e risurrezione, con la sua dolorosa passione e la croce, e ci fa partecipi della sua vita divina e ci realizza nella pienezza del nostro essere. E vi è anche una grazia propria di ogni mistero, questa è un'altra peculiarità molto bella. Vi è una grazia propria di ogni mistero della vita di Gesù Cristo, una grazia propria che Gesù Cristo ha meritato vivendo quel mistero stesso e che Gesù ci vuole comunicare. Se anche noi lo siamo pronti a seguirlo fedelmente, con un'adesione dell'anima attraverso il susseguirsi e rinnovarsi dell'anno liturgico. Ecco che tutto l'anno liturgico, oltre che essere una rievocazione di questi misteri, ma anche diventa una ritualizzazione di quelle grazie che ogni mistero il Signore nostro Gesù ha meritato. E questo è un aspetto dinamico dei misteri di Gesù che potremmo chiamare aspetto mistico perché riguarda quegli intimi e soprannaturali vincoli di grazia che ci uniscono a Lui. Dunque, Gesù Cristo, che realizza l'unico realizzatore delle opere del Padre nella sua vita terrena, ha dato ai suoi misteri realtà storica che è definitiva di un valore infinito. E nella vita della Chiesa ricevono un completamento e una continuazione che però non è solo estensiva e soggettiva da parte di uno di noi. Ieri li ha vissuti il capo del corpo mistico, oggi nel capo le rivivono le membra. Oggi per tutti i tempi i misteri di Gesù vivono come ricordo di ciò che, uno, Gesù ha realizzato in sé come azione e realtà, e questa è la parte statica. ma più agiscono in noi che dobbiamo riviverli. Ed ecco l'iniziativa che in Gesù Cristo hanno dato il compimento, sono iniziati, e in noi portano il compimento. Ecco questa realtà dinamica. San Paolo, apostolo, San Giovanni, apostolo, hanno maggiormente rivelato il Gesù Cristo mistico, quello che il francescanesimo ha fatto suo. San Paolo con l'impetuosità travolgente di chi è stato folgorato dal divino, San Giovanni con la suavità penetrante di chi ha poggiato il capo sul petto del Salvatore, ha vissuto e rivelato tutta l'azione dinamica dei misteri di Gesù Cristo. Quindi chi medita, chi si addentra in questa spiritualità francescana, questi moduli dei misteri di Gesù Cristo, sente nella propria vita fluire la vita di Gesù, come se scandisse il suo cuore adorabile e le sue pulsazioni. Ecco che c'è una circolarità di quell'azione dinamica. La vita divina, la grazia, parte da Dio Padre, che è il datore di ogni dono perfetto. Si comunica all'umanità di Gesù Cristo, che per il ministero della sua Chiesa, i cui misteri cristologici si rinnovano, la comunica a ogni uomo che viene a questo mondo, divenuto membra del corpo mistico di Gesù Cristo, per farlo poi ritornare al Padre, nel quale ogni bene trova l'origine e l'esemplare e il fine, come dice San Bonaventura. Quindi già all'inizio, indicando le fonti della rivelazione su cui si fonda l'imitazione di Gesù Cristo, si è accennato a questo posto singolare che ha San Paolo. Proprio San Paolo ci fa sapere che Gesù Cristo è il centro, il mediatore di questa corrente di vita soprannaturale. Ecco che le sue lettere costantemente propongono questo tema. E vediamo un attimino quello che riassumiamo quello che può essere il pensiero paolino. Il Padre nel Cristo ci ha eletti davanti alla creazione del mondo. Con Cristo ci ha donato ogni cosa e ci ha predestinato ad essere conformi all'immagine del Figlio di Dio. Per mezzo di Gesù Cristo siamo predestinati a essere figli adottivi del Dio Padre, perché, essendo il capo di ogni uomo Gesù Cristo, ci vivifica come noi siamo le sue membra. E ancora un altro tema ancora più importante di San Paolo è la nostra vita che è nascosta in Cristo Gesù. E nello stesso tempo è Cristo che vive in noi, e nella nostra carne mortale continua a manifestare la sua vita divina, per essere glorificato nella nostra persona. Così è San Paolo alle lettere Galati e alla seconda lettera ai Corinzi. Se poi chiediamo a San Paolo il fine a cui tende questa vita in Cristo, non esiterà a enunciarlo chiaramente: formare Cristo in noi, ciascuno di noi, secondo la misura del dono di Cristo, deve raggiungere la misura dell'uomo perfetto all'età piena di Gesù Cristo, poiché soltanto in Cristo Gesù sarà perfetto ogni uomo. Poi abbiamo la figura di San Giovanni Evangelista, che supera e completa in un certo modo San Paolo e ci rivela il vertice di questa azione dinamica della grazia di Cristo, introducendoci nella soavità riposante di quell'unione. Ecco che quella visione alta, serena di San Giovanni, di chi ha preso quota nei cieli dello Spirito, nel Divino, si scopre la vita trinitaria e nella mediazione del Cristo, per quanto possiamo esserne capaci, introduce in essa la nostra vita, stabilendo mirabili relazioni di somiglianza. Gesù e il Padre sono una cosa sola, il Padre che è in me è Lui che agisce, perché io sono nel Padre e il Padre in me. E ancora Gesù rivela agli apostoli e al mondo la sua identità di natura col Padre, ma ancora prepara i suoi discepoli a conoscere l'unione che sarà tra lui stesso e coloro che in lui crederanno. Io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Quindi il discepolo prediletto, San Giovanni Evangelista, conosce le esigenze ultime dell'amore e introduce in quella teologia quel concetto della dimora permanente, dell'inabitazione in Dio, in noi, come lo ha appreso dalle labbra del Divin Maestro. Gesù aveva già annunziato nella divina rivelazione della Santissima Eucaristia: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Poi ancora, come il Padre che ha in sé la vita ha mandato me, e io vivo nel Padre, cioè della vita che il Padre mi comunica, così chi mangia di me anch'egli vivrà della mia vita. Fino poi a fare un comando: rimanete in me e io in voi. come il tralcio non può far frutto se non rimane unito alla vite, così nemmeno voi se non rimarrete uniti a me. Dice Gesù: io sono la vite e voi i tralci. Se uno rimane in me e in lui, questo porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E definisce i termini chiari e precisi: chi mi ama osserva la mia parola, il Padre mio lo amerà e verremo lui e presso di lui faremo dimora. Fino alle altezze più sublimi, che siano tutti una cosa sola come tu sei in me, o Padre, e io in te, che siano anch'essi una cosa sola in noi, io in loro, tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Quindi quella vita divina che dal Padre si trasmette nel Verbo incarnato lo costituisce centro della vita universale. Ecco che Gesù Cristo diventa la vita che si irradia, che si comunica a tutti quelli che credono in Lui. In Lui, nei Suoi misteri, dai quali sgorga la grazia e che in tutto si compie, si perfeziona e si ricapitola. Ecco che allora Gesù ha vissuto tutti i suoi misteri a gloria di Dio e per noi, perché anche noi potessimo riviverli in Gesù Cristo, per Dio, a gloria della Santissima Trinità. E quindi per l'abbassamento dell'incarnazione che è Gesù Cristo, noi siamo elevati a Dio. Per la predicazione di Gesù Cristo, per i suoi miracoli, siamo illuminati. Per la sofferenza di Gesù Cristo, per la sua passione e morte, siamo redenti dal peccato. Per la resurrezione di Gesù Cristo, la sua ascensione, anche noi vinceremo la morte e saremo assunti in cielo per la presenza di Lui che vive vero nell'Eucaristia, noi che abbiamo ricevuto questo cibo sovrastanziale, nella misura in cui anche la nostra vita rimane unita a Lui. Quindi ogni membro del corpo mistico deve quindi nascere, vivere misticamente, essere crocifisso, morire, risuscitare, ascendere alla gloria per virtù di che cosa? Dei misteri di Gesù Cristo. E ad essi partecipando a questi misteri. Quindi centro di ogni attività è Gesù. E il cristiano lo assimila a sé e lo fa vivere della sua vita. Ecco quello che diventa quindi una conformità a Gesù Cristo, una conformità esteriore che diventa imitazione. Perché se ognuno di noi è nato per incontrarsi con Gesù Cristo, questo è il nostro fine, la nostra vocazione, se ognuno di noi è nato per rivivere in qualche modo la sua vita, ne consegue che nessun uomo raggiunge la perfezione di cui è capace, nessun uomo raggiunge la pienezza della sua personalità se questo incontro non avviene, se non si conforma a Gesù Cristo. Ecco che Gesù Cristo diventa il vertice per raggiungere il pieno esistere della nostra umanità. Quindi tutti siamo chiamati a conformarci a Gesù Cristo, ognuno secondo la propria misura. Chi non ci riesce ha fallito nella vita. I santi hanno raggiunto la pace e la felicità perché hanno realizzato questa conformità in modo eminente. Ecco che questa conformità a Gesù Cristo ha dei gradi e segue quello che possiamo chiamare la psicologia dell'amore. Chi ama comincia a imitare l'amato negli atteggiamenti esterni. È un po' la prima tappa degli innamorati. Poi l'amore si fa sempre più consapevole, sempre più profondo e portato a poco a conformarsi all'amato nei sentimenti, nei gusti, nelle tendenze. Infine avviene questa, diviene necessaria e vitale fare una vita di unione con l'amato. L'amante arriva a vivere la vita stessa dell'amato. Ecco quindi i tre gradi di conformità che possiamo definire quello dell'imitazione o conformità esteriore. La conformità interiore e come terzo l'identificazione. Questi tre gradi non sono mai a compartimenti separati. Si passa da uno all'altro lentamente, quasi insensibilmente, o meglio, il primo si integra nel secondo, il secondo nel terzo, e tutti gli elementi emotivi più validi e più puri del primo sono presenti nel secondo, e quelli del primo e del secondo nel terzo, ma vengono elevati, potenziati e arricchiti. Ecco che nella vita spirituale non ci sono meccanismi, ma ci sono variazioni di tono, di accento, di intensità. Possiamo dire che il primo grado, l'imitazione, o la conformità esteriore, ha il suo punto di partenza nella statica dei misteri cristologici. Cristo visto come modello, come esemplare nostro. Ma non si ferma adesso, perché l'anima si muove ad imitare Gesù Cristo già sotto l'impulso della sua grazia, per virtù di quella incorporazione mistica a Lui che ci fa partecipi della forza dinamica dei suoi misteri. Ma quel rimaner colpiti dagli aspetti esteriori della vita di Gesù, quel volerli in qualche modo riprodurre in sé, è un primo passo necessario, in cui concordano sia la psicologia dell'uomo, che viene sollecitato dalle impressioni sensibili, sia dall'azione della grazia, che non forza la natura, ma inserendosi in essa la eleva e la perfezione. E anche il serafico padre San Francesco, è possibile vedere in lui questa legge di sviluppo armonico, quella conformità a Gesù Cristo con una spontaneità fresca e viva. San Francesco vuol conoscere i misteri di Gesù Cristo. E perciò legge con intelletto d'amore il Santo Vangelo e minutamente osserva tutti gli atti dell'amato di Gesù Cristo e tutto vuole sapere di lui, perché in tutto vuole seguirlo. Quindi l'imitazione comincia appunto da quella visione precisa e concreta delle opere dell'amato. Ecco, da questa visione d'amore. Ecco il secondo grado, che abbiamo detto che è di conformità interiore, ecco che si merita, si studia di accogliere nel suo interno Gesù Cristo. E San Francesco è talmente si addentra e si immerge nei misteri di Gesù Cristo, specialmente nel mistero dell'umiltà dell'incarnazione, nel mistero della carità della passione, che raramente San Francesco voleva pensare ad altre cose. Questi sono i suoi argomenti, fonti di meditazioni principali. Ecco che da questa imitazione esterna, questa imitazione interna, arriva al terzo punto, terzo grado, che diventa l'identificazione. Quindi da una conoscenza sempre più attenta e amorosa dell'amato, nasce nel cuore di San Francesco il desiderio e il proposito dell'imitazione. Quindi seguire con ogni vigilanza, premura, con tutto il desiderio della mente, con tutto il fervore del cuore, gli insegnamenti e poter così imitare gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Un desiderio che egli poi estende come invito a tutti i fedeli. Scriverà San Francesco: seguiamo dunque le parole di vita e gli insegnamenti del Santo Vangelo di colui che si è degnato di pregare per noi il Padre suo e di manifestarci nel nome, e scandisce come sintetico precetto, la regola e la vita dei frati minori, e la seguente consiste nell'osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio, in castità. Ecco che San Francesco comanda di imitare nell'obbedienza a Gesù, che ha dato la sua vita per di non sottrarsi all'obbedienza del Padre Celeste, di imitarlo nella sua povertà, che vuole scegliere per sé e per la Beatissima Madre sua, di seguirlo nella castità, colui il quale ha detto: se qualcuno vuol venire dietro me e non odia il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e anche l'anima sua, non può essere mio discepolo. Ecco che in questo restano fissate le linee di programmazione e di imitazione del serafico padre San Francesco. Ma San Francesco è sempre concreto, non si contenta di prescrivere, ma vuole riprodurre i fatti evangelici, rende tangibile, vuole rendere presente l'amato perché meglio si possa imitarlo. Ecco allora che fa appello proprio l'istinto imitativo di ogni uomo nella grotta di Greccio, perché aveva un bisogno intimo nel suo spirito e per lo zelo del prossimo, ripresenta al vivo il mistero di Betlemme. Ubbidisce egli stesso questo slancio di imitazione quando sulla Verna prega perché il nostro Signore Gesù Cristo gli sia dato di sentire nel suo corpo il dolore di Gesù Cristo e il mistero del Calvario, già vivo nell'anima, e compare così, ecco, nelle sue esili membra, col dono delle stimate. Ecco che in questa pedagogia i francescani hanno sempre cercato di descrivere, di riprodurre le scene della vita di Gesù e di Maria Santissima, per mettere dinanzi all'uomo, che tante volte è distratto, si dimentica anche le cose più importanti, quali sono i suoi eterni destini, o quando diventa pauroso di fronte a Dio, di riprodurre convivenza e semplicità, quindi da suscitare quella tenerezza, quella confidenza, quell'amore, quella compassione e quindi quasi per istinto il desiderio dell'imitazione. Ecco che allora, prima di fare un momento di pausa, abbiamo voluto vedere questi grandi misteri di nostro Signore Gesù Cristo, l'aspetto statico di quella conformità dei misteri di Gesù Cristo, l'aspetto mistico dinamico. Quindi aspetto statico è quello di volere considerare e meditare questi misteri, e l'aspetto dinamico mistico è quello di viverli, di realizzarli nella nostra vita. È quello che la scuola francescana si è proprio proposto. Con questi tre gradi che presenta la vita di nostro Signore Gesù Cristo, questi tre gradi di imitazione, questa imitazione partendo dall'imitazione esteriore, questa imitazione che parte dall'imitazione interiore, questa identificazione. Ecco che con San Paolo e alla scuola di San Giovanni, San Paolo vediamo questo suo amore di conformità a Gesù Cristo, di imitare a Gesù Cristo, di prendere lui come riferimento, il fine di tutta la nostra vita, e con San Giovanni Evangelista vediamo questa formare Cristo in noi, far vivere Gesù Cristo in noi, conformarci a Gesù Cristo, con questi tre gradi appunto di conformità esterna, conformità interna e identificazione, che diventa un po' il vertice della nostra tappa, questa conformità a Cristo, questa conformità di imitazione che alla scuola di San Francesco ha voluto vivere, ripresentando per il bene delle anime anche al vivo i misteri di Gesù Cristo e li ha voluti rivivere dentro di lui, nella sua carne, come il mistero della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Un momento di pausa per poi risentirci e ritrovarci fra qualche minuto. Ave Maria, grazie. Ave Maria, cari amici, sentiero Mariano Serafico, riprendiamo questo secondo momento sulla spiritualità francescana, sui misteri di nostro Signore Gesù Cristo. Un altro punto di questa conformità a Gesù Cristo ci viene in aiuto San Bonaventura, chiamato il Dottore Serafico, che parla nei suoi opuscoli spirituali dell'umanità di Gesù Cristo, con tanto insegnamento originale da commuovere, accendere d'amore. San Tommaso d'Aquino un giorno gli chiese: dice, ma padre Bonaventura, tutto quello che scrivete, da quale libro lo apprendete? E San Bonaventura gli mostrò il crocifisso. Ecco il libro da cui apprendo tutto il mio sapere, tutta la mia sapienza, tutta la mia scienza. Ed ecco allora San Bonaventura come aiuta con le feste di Gesù Bambino, con il legno della vita sulla crocifissione, su tutto il mistero della vita mistica, che parla della vita ai tralci, la vera vite, tutto questo è un mistero di questa conformità a Gesù Cristo. E descrive, dipinge i misteri di Gesù Cristo nei suoi opuscoli, comprendendo che soltanto chi arde d'amore è dall'amore ferito. È quella ferita d'amore nella preghiera che si fa a ringraziamento a Santa Comunione: feriscimi di questo dardo salutifero, ferisci il mio cuore di questo dardo d'amore. Ecco allora queste imitazioni, questa conformità a San Francesco. Quindi l'imitazione è una conformità soprattutto esteriore, quando il discepolo vede il maestro come via, come modello e come guida alla perfezione, ed è mosso a regolare sull'esempio del maestro gli atti della propria vita. Abbiamo un primo grado di questa conformità. E in questo può esserci anche un certo interesse proprio, spirituale. Questa conformità ha come fine non proprio prevalentemente soprannaturale dell'amore di Dio, ma in questo primo grado posso avere ancora qualche cosa che faccio per mio gusto, per un mio progresso, o per finalizzato come argomento principale questo mio progresso. Quindi magari chiaramente voglio salvarmi, evitare i castighi eterni, voglio imitare Gesù per progredire nella virtù, e così imito Gesù Cristo, oppure supero l'egoismo spirituale, ecco, il lavoro per raggiungere la conformità a Cristo potrebbe venire inteso anche come un'attività in cui faccio i miei piani, segno le mie tappe, aiutato dalla grazia, così come uno stratega prepara i piani di battaglia. La grazia qui è presente, attiva, ma l'iniziativa e il giudizio dell'uomo ha il predominio. Ecco che in questo caso la pietà che ne risulta sarebbe il mio io, l'uomo al centro, una pietà con espressioni più caratteristiche. Ma San Francesco, ecco, ha delle manifestazioni ben diverse. Non è lo spirito francescano questo qui. Qual è lo spirito francescano, la spiritualità francescana? La considerazione della vita e la vita mistica, le attività spirituali che si incentrano prevalentemente negli interessi umani. Qui siamo ancora in una fase che non è spiritualità francescana. La spiritualità francescana vede in San Francesco, che vuole l'imitazione, avverte che Cristo è il nostro modello, ma non si ferma qui, perché San Francesco conserva sempre quella freschezza che lo porta all'imitazione interiore e esteriore. Ma non ci sono motivi di un interesse proprio, personale, egoistico, se vogliamo un po' parlare, tra virgolette. La conformità a Gesù Cristo nella scuola francescana, pur mantenendo una semplicità che fa raggiungere interiorità più profonda, è tutto un donarsi all'amato. È tutto un trasformarsi nell'amato, un perdersi nell'amato, un lasciare guidare dalla grazia dell'amato Gesù Cristo e l'Immacolata, la piena di grazia. Ecco che la conformità nella scuola di San Francesco trova la sua radice in Cristo che è la vita, in Cristo che è sposo, in Cristo che dà di dentro, muove il fedele e riprodurre nella propria anima le sue virtù, i suoi misteri. Non sono più che vivo, ma è Cristo che vive in me, dirà San Paolo. Ecco che da qui sboccia la pietà francescana, che è lasciarsi attrarre dall'amore di Dio, che si rivela nei misteri di Gesù Cristo, che dimentica gli interessi personali ed è tutta protesa, impegnata a difendere quelli di Dio negli altri. Ecco questo cristocentrismo spirituale, dai teologi ricollegata alla dottrina dell'incorporazione. Ecco che la spiritualità francescana fonda tutta la sua interiorità in questo mistero. Naturalmente il termine incorporazione non è qualcosa che troviamo negli scritti francescani. È in uso in tempi relativamente più recenti, però già lo abbiamo visto in questa dottrina dell'incorporazione contenuta tutta la rivelazione. Per questo ecco lo spirito francescano, come fa notare San Bonaventura nelle sue opere, nei suoi opuscoli, da uno sviluppo tutto insolito per i suoi tempi di una dottrina della grazia del corpo mistico. La sorgente dell'incorporazione e della natura umana di Gesù, nostro Signore, arricchita dalla grazia del capo, grazia che si riversa nelle membra a costituire un organismo unico. Il mistero della redenzione, Gesù, il Cristo storico, opera per il genere umano una soddisfazione sovrabbondante in infinita pienezza, il cui merito supera qualsiasi colpa, reale o possibile. E il Cristo glorificato, con ininterrotta attività, fa rifluire negli uomini salvezza e grazia. Però la sua azione è vincolata alla libertà di ogni singolo membro. Ecco che questo merito sovrabbondante di Gesù Cristo è a disposizione di ognuno, ma ognuno deve portare la sua cooperazione soggettiva. Possiamo dire con esempio che la fontana zampilla per tutti, ma solo chi si avvicina a questa fontana zampillante, colui che si può attingere, dissetarsi, è beneficio di questa fontana zampillante. Ecco che questa incorporazione avviene per mezzo di un accostamento sacramentale, volontario, spirituale al nostro Signore Gesù Cristo. Ecco che il fedele allora entra in relazione di vita, di grazia con Gesù Cristo capo. Ecco che il fedele è generato una nuova vita, rivestito di Gesù Cristo e instaura una reale mistica continuità con Gesù Cristo. Proprio da questa consapevolezza, da questa adesione a questa realtà mistica, della nostra incorporazione a Gesù Cristo, dalla volontà di conformarsi a Lui, di donarsi a Lui con la persuasione che da Lui viene a noi la possibilità e la forza per realizzare l'unione, nasce quello che abbiamo chiamato conformità interiore. E soprattutto in questa corrente che va collocata la conformità di San Francesco e della sua spiritualità. San Francesco definisce San Francesco il figlio della grazia. Ciò è vero di ogni santo, questo lo può dire ogni santo, ma in San Francesco questa adesione, questa corrispondenza, questa conformità interiore assumono delle caratteristiche specifiche. Quanto viene accennato si realizza in questa collaborazione. Cristo opera, ma noi dobbiamo cooperare con Lui in una docilità di amore, in un amore fecondo. Questo è una cosa reciproca. San Francesco arde di amore per Gesù Cristo, lo porta nella mente, nel cuore, lo vede dentro di sé, fuori di sé, lo vede in ogni cosa e per ardente incendio di carità desidera trasformarsi tutto in Gesù Cristo. E Gesù assorbe San Francesco, come dice San Bonaventura, lo fa entrare in una partecipazione intima della sua vita, gli comunica il suo amore. Lo fa partecipe delle sue sofferenze per renderlo suo specchio e sua immagine tra gli uomini. Ecco che la conformità francescana non si ferma a un'imitazione esterna del Cristo storico, ma è una conformità innanzitutto interiore, una consapevolezza di questa incorporazione vitale a Gesù Cristo. Non insegna a copiare semplicemente Gesù per riprodurlo nei propri atti, ma a viverlo per continuarlo nella Chiesa e nel mondo. Poi abbiamo un grado superiore, che è questa identificazione. Ecco che l'incorporazione, quindi, che si inizia potenzialmente nel santo battesimo, ma si sviluppa solo con la cooperazione cosciente e fedele. C'è un incipit, c'è un inizio nel santo battesimo di questa incorporazione, con l'identificazione. Ma il battesimo è il seme divino che comincia a formare Cristo in noi, il tralcio che germoglia, il granello di senape che deve diventare grande albero e elevarsi fino al cielo, ma questo avviene attraverso questa cooperazione. Ecco che allora si ha nel vertice, nello sviluppo, nel frutto, l'identificazione. Questa identificazione toglie anche le pur lievi distanze, annienta le sottili appropriazioni di questo io, di questo egoismo. E risolve in unità nel sentire, un'unità nel volere, un'unità nell'operare con Cristo per Cristo e in Cristo. Ecco che la conformità allora è giunta al più alto grado. I due punti da ravvicinarsi non rimangono più due, ma formano ormai una cosa sola. Dice Padre Pio, quando si ama, cielo e terra si uniscono. Ecco, chiaramente le personalità rimangono distinte. Ed è quell'unità che Gesù ha desiderato e chiesto al Padre, vivere Cristo, divenire sempre più Cristo, formare una cosa sola con Cristo, essere un tralcio fecondo di Cristo, suo membro operante, una pietra vivente, un suo edificio, un suo prolungamento, dice San Massimiliano sulla consacrazione immacolata, diventare prolungamento dell'Immacolata. Ecco, San Bonaventura insegna che la dottrina della identificazione, quando descrive l'azione della sua grazia, che va ricercata tutta in questa dinamica che ascende in questa identificazione. San Bonaventura ci insegna che la grazia riforma, completa, eleva e perfeziona la natura umana, la arricchisce interiormente, infondendole le virtù, i doni dello Spirito Santo, e la porta fino alle beatitudini evangeliche. La grazia innalza l'anima alla dignità del Tempio dello Spirito Santo, sposa di Cristo, rendendola partecipe della vita divina e congiunta con Dio. L'anima, che con fedeltà seconda la grazia, gradualmente si unisce a Gesù Cristo, fa suoi sentimenti, pensieri, e può dire, esprimendosi con le parole di San Bonaventura, Io ho trovato il cuore del mio Signore, il cuore di Gesù, grandissimo, cuore di re, cuore di fratello, cuore di amico. E nascosto in lui io pregherò. Di già il suo cuore, lo dico francamente, il cuore di Gesù è anche il mio cuore. E se Gesù Cristo è il capo, dunque anche il mio capo. Dunque anche il cuore del mio capo spirituale è il mio cuore. Che gioia, dice San Bonaventura, Gesù e io abbiamo un solo e medesimo cuore. Santa Teresina di Gesù dirà, Gesù e io abbiamo una medesima madre. E dunque anche il cuore del mio capo spirituale è il mio cuore. Gesù, abbiamo un solo e medesimo cuore. Ecco questa riflessione, questo pensiero di San Bonaventura. Quindi l'ideale dell'anima francescana è spogliarsi completamente, rinnegamento di sé, fino a un altro che agisce in me, Gesù Cristo. Io mi sono spogliato, dice Santa Veronica Giuliana, di me stessa, di tutte le mie cose, mi sento talmente trasformato in Gesù Cristo che mi sembra essere Lui che agisce in me, che parla in me, che pensa in me, che mi possiede interamente. Ecco allora questo cammino, l'imitazione, la conformità e l'identificazione in questa spiritualità francescana, vivere intensamente i misteri di Gesù Cristo in tutta la loro pienezza. E per realizzare questo, la nostra vita in Gesù Cristo è necessario infatti ricorrere a colei che nel mondo continua l'opera di Gesù, che è la Chiesa. E la Beata Vergine Maria, immagine della Chiesa, figura della Chiesa. Ecco che attraverso i secoli la Santa Madre Chiesa prolunga l'incarnazione, specifica la missione di presentarci Gesù Cristo, affinché possiamo viverlo integralmente, avvicinarlo, accoglierlo ad essere di Lui compenetrati. Ce lo mostrano sempre più in un modo amabile, lo Spirito Santo Paraclito che dà la forza. Per questo il compito di generare Gesù Cristo nelle anime, la Chiesa lo riceve dallo Spirito Santo. La missione, la tenerezza materna, l'oceano delle grazie acquistate da Gesù sulla croce, il privilegio dell'infallibilità, della santità, del potere di ordine, di giudicare, è la garanzia di sicurezza assoluta. Ma quello che possiamo dire per la Chiesa, è, come dice il padre Ciccarelli, lui afferma che la Chiesa che è madre, ma San Massimiliano ci dice che è la Beata Vergine Maria che ha questo compito di far partorire e far crescere in noi Gesù Cristo, ecco la sua missione materna. Nella teologia, nella morale, nella liturgia, la Chiesa conserva l'immagine viva e vera della realtà di Gesù Cristo, che è via, verità e vita. E la Madonna, madre della Chiesa, sposa dello Spirito Santo, ci presenta. La liturgia è uno dei mezzi più importanti, scrive il padre Ciccarelli, per educare i fedeli a rendersi somiglianti a Gesù Cristo. E appunto questo svolgersi ai misteri di Gesù Cristo nel corso dell'anno liturgico che ci presenta questa possibilità. La spiritualità francescana ha il suo amore per la liturgia, le solenni cerimonie, la ricerca del desiderio di aderire a Gesù nei suoi stati di vita che la Chiesa ci presenta, aderire con sempre più profondo senso soprannaturale, con la sostanza dell'efficacia più viva nella comprendere e nell'amare. San Francesco, coi suoi esempi, che hanno sempre suscitato tante simpatie, coi suoi scritti, ci danno il metodo per formare in noi Gesù Cristo nello spirito della Chiesa. Ecco il presepio, il Calvario, la Santissima Eucaristia, che si avvicendano nella sua pietà come centri di attrazioni, come sorgenti di vita, di fecondità interiore. Ecco, in pratica, il metodo, il modo di avvicinarsi ai misteri di Gesù Cristo, quelle che chiamiamo ascensioni mistiche dei suoi figli che si realizzano secondo questo stile scandito, in tre momenti che distinguiamo, nell'adorare, nell'amare e vivere i misteri di Gesù Cristo. Primo mistero, l'adorare. San Francesco che indirizza una sua pietà all'umanità di Gesù Cristo e vede, è sempre congiunta alla sua divinità. La sua fede profondissima e semplice che ci fa cogliere l'orma di Dio in tutte le cose, tanto più fortemente e immediatamente gli fa sentire il mistero del Dio incarnato, del Dio Altissimo, che è il bambino di Betlemme, che è il crocifisso, che è il nostro cibo nell'Eucaristia. E San Francesco umilissimamente nel suo atteggiamento di fronte a Dio e ai misteri di Gesù Cristo, è sempre davanti a lui il Dio vivo, il Dio vero, immagine di Dio l'invisibile. San Francesco che contempla, che adora la divinità di Gesù Cristo, non si pone in modo evidente così da costringere a credere in Lui, ma beato chi crede senza aver veduto. E San Francesco crede, si avvicina a lui con umiltà, con trepido, con rispetto e con grandissimo amore. Ancora la fede umile e adorante di San Francesco che lo rende aperto, disposto a ricevere il dono della grazia che viene all'uomo da ogni mistero di Gesù Cristo. Un secondo punto diventa l'amare, ciò che lo spirito attento e acuto di San Francesco vede nei suoi misteri di Gesù è l'amore. La vita, la morte di Gesù, la morte dell'uomo Dio potrebbero sembrare paradossali, solo l'amore infinito sa spiegarlo. Gesù per il Padre, l'amore per il Padre, l'amore per noi, ci dà una spiegazione adeguata, quell'amore che trabocca da ognuno dei suoi misteri. E San Francesco lo comprende, intuisce che Dio è il bene, carità e amore. Quindi l'amore non è quindi solo un sentimento che ha spinto Cristo a morire per noi, l'amore è la vita stessa di Dio, Dio, Deus caritas est, dice San Giovanni, Dio amore. Cristo, Dio e uomo, vive in questa vita, perciò dà all'estremità testimonianza d'amore. La morte al padre e ai fratelli dà testimonianza che egli riconcilia con la sua morte fra loro col suo sacrificio. Noi creature ci troviamo inserite, per così dire, nella corrente di questo amore divino infinito per la creazione che ci ha dato l'essere, per la redenzione che ci dà la santificazione, che ci dà la sua grazia, ci dà la sua partecipazione alla stessa vita divina. Quella vita che è ancora amore. Quindi un entrare consapevolmente, volontariamente in questa corrente vuol dire rispondere all'amore, donarsi interamente a lui, che tutto ci ha donato, non solo la vita nostra, la vita umana, ma anche la sua vita divina. E questo vuol fare San Francesco. Dobbiamo molto amare l'amore di colui che molto ci ha amato. In ognuno dei misteri cristologici, l'anima francescana segue l'esempio di San Francesco, trova motivi sempre nuovi per rispondere come meglio può all'amore di Dio. E chi di essi si avvicina con lo spirito aperto è pronto ad una donazione incondizionata, intenerirsi col cuore di sasso, e così sarà introdotto dallo sposo nel cuore sacratissimo di Gesù, che sveli i segreti del re a coloro che le amano. Infine, il terzo punto è il vivere la vita di Gesù Cristo. San Francesco è coerente, consequenziale, concreto. L'adorazione e l'amore suscitano in lui, suscitati in lui dai misteri di Gesù Cristo, si trasformano in una ricchezza di vita spirituale e di opere. Come la liturgia ci suggerisce con le sue cerimonie, con le sue liturgie, colpiscono i sensi, presentano il mistero in forma quasi drammatica la vita di Gesù Cristo. Sempre ci si propongono di rapirci all'amore delle realtà invisibili. Quindi ecco che procediamo dal visibile all'invisibile, partiamo da un'idea astratta per procedere a deduzioni logiche, ma partire da un fatto e rappresentarlo vivamente quasi in una composizione scenica. Ecco che San Francesco con ciò si rivela come artista. Soltanto vedendo in quali condizioni Gesù visse i suoi misteri si potrà in qualche modo comprendere quello che egli ha vissuto e sofferto, quello che ha amato. Ecco l'esigenza irresistibile di rispondere al suo amore. Ma una domanda: come possiamo rispondere a questo amore? Ecco San Francesco, operando e soffrendo come Gesù Cristo, vivendo e morendo come ha vissuto ed è morto lui. Dunque, vedere è solo l'inizio per San Francesco, non si ferma agli elementi esteriori, ma penetra nell'intimo in ogni mistero, si lascia prendere da ogni mistero, lo fa suo come può, lo vive insomma a suo modo, cogliendone tutti i frutti di grazia che Dio in esso gli offre. Questo diventa un insegnamento per ognuno di noi, è un metodo, un orientamento. Ecco allora che quelle belle funzioni che il decoro, la liturgia ci propongono, colpiscono l'intelligenza o il senso estetico. Ecco, ma l'anima non si estranea dal mistero, l'anima interiorizza questo mistero. Ecco che queste cerimonie liturgiche, col sentimento che suscita in noi, sono un invito a una meditazione del mistero, affinché ad essa si possa penetrare nella vita soprannaturale che il mistero porta in sé. Ecco che questi misteri di Gesù Cristo, la vita di Gesù Cristo, oltre che argomenti di meditazione, sono sorgenti di grazia. Oltre che darci Gesù Cristo in ricordo, ce lo danno in azione, ce lo ripresentano il Cristo storico e ci danno il Cristo mistico, con tutte queste sorgenti di grazia che promuovono. Anzi, ogni mistero porta nell'anno liturgico la sua grazia particolare, e i santi padri hanno definito vis mysteri, cioè forza efficace ed operante del mistero. Ecco che il mistero di Natale ci porta la grazia della rinascita mistica in Cristo in noi. I misteri dell'infanzia ci portano le grazie dell'accrescimento spirituale progressivo, armonico. La vita pubblica ci comunica le grazie dell'apostolato. La passione ci porta la grazia del pentimento, della compunzione del cuore, del rinnovamento interiore. La risurrezione, l'ascensione della Pasqua e l'ascensione ci portano le grazie della speranza, della vittoria finale mediante la fede e l'unione con Lui, con Gesù Cristo. In questo modo, ogni mistero con la sua grazia specifica accentua via via qualche fatto tratto di somiglianza tra noi e Gesù Cristo, dà un tocco della propria efficacia nell'opera iniziata col battesimo e consiste nel formare Cristo in noi, rinvigorisce nell'intimo l'unione tra Cristo e le sue membra. Ecco che nell'anno liturgico ogni mistero che si celebra si innova in qualche modo nell'anima e vi partecipa attivamente. Ciò che una volta è avvenuto in una divina realtà nell'unità di Gesù Cristo. Ecco questo mistero che si ripercuote. Ecco la visuale francescana. Il dono di grazia di Gesù Cristo, il modo di amare dell'anima, mette quindi in luce che cosa? Uno, l'anteriorità, la superiorità della grazia fra i fatti della vita interiore, insieme con la singolarità del dono di grazia di Gesù Cristo che elargisce ogni anima. E anche una singolarità della risposta di ogni anima, che si concretizza nel suo proprio modo di rispondere con l'amore a quel dono che l'amore che è la grazia. Ecco due elementi da cui scaturisce qualcosa di doppiamente originale e irripetibile. Descrive il padre Ciccarelli, ogni anima che per opera della grazia si santifica, corrispondendo all'amore, è per così dire un mondo a sé, con bellezze proprie, sfumature proprie, armonie, caratteristiche proprie, uno stile inconfondibile. E per essere più affine ad alcune e meno affine ad altre, ma è sempre se stessa. Ecco che la grazia, quando viene corrisposta, crea delle opere veramente originali, anche quando appartengono alla stessa scuola, e questi sono i santi. Il dono di grazia, Gesù Cristo è il sole che illumina, feconda, abbellisce le anime, delle quali diffonde il suo spirito. Ma l'anima di Gesù, investita dalla grazia, ha infinite risonanze. Non la si potrà mai esaurire. Il Padre Celeste ha collocato in Gesù Cristo per noi tutte le grazie e tutti i doni della santificazione e ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Ecco che la pienezza della santità posseduta dall'umanità di Gesù Cristo va espandendosi, diversificandosi nelle anime, come la luce si rinfrange in diversi colori dell'iride e rivela in ciascuna di esse un aspetto inconfondibile di ricchezza nel suo infinito amore. E quindi più concretamente potremmo dire: Cristo dà a tutte le anime la grazia dei suoi misteri, ma la fa partecipare ognuna di esse più a un mistero più a un altro, come la sapienza e l'amore di Cristo vogliono insegnare. Ogni anima è come un raggio di quell'unico sole, un membro per il particolare mistero che vive dell'unico corpo mistico. Tutte le membra insieme, ognuno vivendo soprattutto il proprio mistero, riproducono Gesù Cristo intero, che come sole riflesso in miriadi di piccole gocce è tutto in tutti. Oltre al dono della grazia c'è il modo di amare dell'anima. Ogni uomo porta in sé la propria inconfondibile fisionomia esteriore, una singolarità esteriore, che non altro che un riflesso di una inconfondibile fisionomia interiore. La prima esteriore è messa in risalto dai caratteri somatici, gli accidenti esterni, la seconda da quelli spirituali e morali, soprattutto dal proprio modo di amare, proprio che è quanto dire dal proprio modo di donarsi. Veramente ogni uomo ama col proprio cuore, mentre tutti gli uomini sostanzialmente sono simili, ma differiscono tra loro come da stella a stella in chiarore e splendore, per le caratteristiche del loro spirito più che del loro corpo. Perciò nessun'anima ripete mai la spiritualità dell'altra, perché, pur camminando per linee fondamentali di una spiritualità cattolica, seguendo lo stile ed esempio di un santo maestro di vita spirituale, ognuno ha il suo modo di viverla. Era bella la frase di San Carlo Acutis: nasciamo originali, alcuni muoiono da fotocopie, ma siamo tutti originali. Questo è più evidente nella spiritualità francescana per la sua concezione di Dio amore, della sua vita interiore, come risposta all'amore di Dio, che si rivela nei misteri di Gesù Cristo. Questa spiritualità francescana sottolinea la fondamentale libertà di ogni anima, pur nei limiti fissati dalla Chiesa, che è custode e interprete della rivelazione di Gesù Cristo, e afferma la necessità nella vita interiore di conoscere il dono di Gesù Cristo a ogni singola anima. In fondo sono due serie di doni, il dono di grazia e i doni di natura, su cui i primi devono innestarsi i doni che ambedue vengono da Dio per la mediazione di Gesù Cristo, ma sono di ordine diverso. Ecco che l'innesto sia armonico e fruttuoso, cioè si tratta di un problema di quell'incontro tra la grazia divina e la volontà umana, un problema che ha le sue soluzioni teoriche astratte, ma in concreto ha una soluzione propria e caratteristica per ogni anima. È facile conoscere elementi teorici comuni a tutti, ma se non si individuano quelli propri di ogni anima, si rischia di livellare tutto meccanicamente. Quindi ogni anima deve in un certo modo vivere tutta la vita di Gesù, meditare, adorare, approfondire tutto quello che le è possibile, ogni mistero, ma soprattutto farà proprio questo, quel mistero, secondo il modo originale di rivelarsi a lei in Cristo, il suo modo di corrispondere, di donarsi a Lui. Ecco che una sua particolare missione del corpo mistico, in vista della quale essa ha ricevuto quei doni di grazia. Questa pienezza di risposte originali, personalissime, a doni di grazia svariati, ha dato i santi. E nel cielo della spiritualità francescana possiamo contemplare molti di tutti questi santi che sono trasformati in Gesù Cristo. C'è chi rivela più particolarmente un mistero, chi un altro. Santa Chiara, la primogenita di San Francesco, si distingue per l'amore al mistero eucaristico, per le piaghe di Gesù. Sant'Antonio per l'amore al mistero della santa infanzia, vita pubblica. San Bonaventura rivive Gesù Cristo dottore, Cristo crocifisso. San Giovanni, Beato Giovanni d'Unscoto, la regalità di Cristo. San Bernardino da Siena il nome di Gesù, fra il beato Jacopone da Todi l'annichilimento, Gesù nell'infanzia, nella passione, e così via. Tutti intimamente, tutti i francescani, ognuno con la sua fisionomia propria, dà principalmente un particolare, un mistero di Gesù Cristo che rispecchia e rivive. Ecco che San Francesco ha la sua inconfondibile fisionomia interiore, la sua semplicità cristallina, lo vediamo specchio di Gesù Cristo. Il beato Tommaso da Celano afferma che egli ha rivissuto tutti i misteri di Gesù Cristo, tanto da apparire una copia fedele di lui. Ogni anima francescana quindi deve lavorare con umiltà, con fede, per acquistare la propria fisionomia interiore, il proprio posto nel corpo mistico di Gesù Cristo. Qui però adesso arrivano ad un duplice volere e vado alla conclusione. Uno è conoscere il dono di Gesù Cristo, due è rispondere con fedeltà e generosità. Il primo, conoscere il dono di Gesù Cristo, cioè comprendere le grazie che Cristo elargisce, essere attenta alle emozioni interiori della grazia e pronta a coglierle. Ecco, San Francesco cercava di non sprecare mai, non sciupare mai ogni visita che lo Spirito Santo voleva fare. Ecco, rispondere con fedeltà e generosità a questo dono, mettendo nella risposta tutte le proprie capacità di donazione e di amore. Dio non chiederà mai più di quanto essa può dare, ma neanche di meno. La riuscita o il fallimento di questa risposta sta nella vita interiore. Dipende da questa risposta che nessun altro potrà sopperire a questa particolare risposta di ogni singolo, se non l'ha data l'anima a cui era stata chiesta. Nessun altro potrà occupare quel preciso posto nel corpo mistico e svolgere quella missione in quel momento se non l'anima a cui era stata chiamata. Ma se vi sarà questa fedeltà umile, illuminata, pronta, generosa e costante, allora l'anima rivivrà la vita di Gesù Cristo in suo modo nuovo, originale, per quell'orientamento più spiccato verso un particolare mistero che la grazia di Dio e il suo amore aveva chiamato. Ecco l'immagine di Cristo, Gesù Cristo, l'immagine di Dio, che condurrà l'anima che lo segue verso la divina somiglianza. E vogliamo adesso incominciare a vedere prossimamente, nei prossimi incontri, quelli che sono i misteri particolari della vita di Gesù Cristo. I misteri, e vorremmo proprio iniziare proprio a comprendere questo. Vedere i misteri di Gesù Cristo e riviverli alla scuola di San Francesco. Ci aiuti in questo Immacolato, questo perfetto modello di imitazione di Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre di più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. L'Immacolata insieme su di un figlio vi custodiscono e benedicono, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari amici del sentiero mariano serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.